Islam punk dei CCCP cantavano all'epoca Gheddafi è grande, Allah, no, non mi ricordo come diceva un verso dei CCCP, diceva Allah è grande e Gheddafi è il suo profeta. In questo caso potremmo rimodulare: Allah è grande ed Erdogan è il suo profeta. Allora, siamo in collegamento, a parte gli scherzi, con Murat Şınar, un giornalista turco, molto spesso corrispondente anche da questi microfoni, che intanto saluto. Buonasera Murat.
Buonasera, potremmo anche dire Salvini il suo profeta, tenendo in considerazione che percorso politico ha fatto una parte del gruppo.
Anche assolutamente. Allora, con te volevamo parlare un po' di queste elezioni turche, come si presenta, sì, Erdogan. Intanto una domanda che ti pongo subito: perché elezioni anticipate?
Perché elezioni anticipate? Ci sono diverse motivazioni ufficiali e non ufficiali. Praticamente, se dobbiamo riprendere il percorso storico, il 17 aprile viene fuori il leader del partito del Movimento Nazionalista, che già da un pezzo dava il suo appoggio al governo, nel suo comizio parlamentare, rivolgendosi al suo gruppo parlamentare, fa un pezzo in cui dice che è necessario anticipare le elezioni. Le prime motivazioni ufficiali sono le seguenti. Prima di tutto, sono in arrivo nel 2018 le elezioni amministrative. Le elezioni politiche sarebbero svolte nel 2019 e chiaramente il leader del Movimento Nazionalista nel suo discorso dice di essere preoccupato, perché in quelle amministrative la nuova coalizione avrebbe potuto ricevere una sconfitta e di conseguenza nel 2019 avrebbe perso le elezioni politiche. Questa è una preoccupazione molto realistica, onesta ed è chiara. In più il leader del Movimento Nazionista dice che sono in arrivo dei grandi cambiamenti politici e economici in area e è importante dal suo punto di vista richiedere il consenso popolare per rafforzare il governo, ovvero, con le nostre parole, riottenere il mandato per altri 4 anni. E in conclusione, il terzo punto è che i cambiamenti costituzionali previsti per passare al sistema presidenziale sarebbero dovuti intervenire, quindi diventare reali, effettivi, prima possibile, perché c'è stato il referendum l'anno scorso per appunto passare al sistema presidenziale, e nel referendum la premessa era questa: con le prossime elezioni presidenziali tutti i punti saranno effettivi, quindi 2019. Invece il leader del Movimento Nazionalista nel suo discorso ha detto che era necessario e importante anticipare i tempi. Poi un giorno dopo c'è stato l'incontro con Erdogan e la proposta del leader del Movimento Nazionalista era il 26 agosto. Erdogan, davanti alla telecamera, si è presentato un giorno dopo, ha detto che la sua proposta, che è stata accolta anche dal suo alleato, era il 24 giugno. Queste sono le motivazioni espresse dal nuovo alleato del governo, che non sono state mai smentite da parte del governo, quindi le possiamo tenere come quelle ufficiali.
Senti, quando parli di nazionalisti, parli dei nazionalisti di destra dell'MHP, cioè sostanzialmente dei lupi grigi.
Esatto, il partito del Movimento Nazionalista nasce dopo il colpo di Stato dell'80, guidato da Alparslan Türkeş, un ex golpista ufficiale dell'esercito, ultranazionalisti, di cui fanno parte anche diversi movimenti come Alperen Ülkücü oppure i Lupi Grigi. Sì.
Senti, io lunedì ero in rassegna stampa e nella lettura dei giornali mi ero imbattuto in un articolo del Corriere della Sera in cui si snocciolavano un po' di dati a proposito della crisi economico-finanziaria che sta colpendo la Turchia. Il debito estero è esploso dal 36 al 53% del PIL, la lira turca non se la passa molto bene. Insomma, qual è la situazione economica nell'era di Erdogan in questo periodo? Sembra un po' scricchiolare.
La situazione economica attuale è così come hai descritto tu, una cultura economica che si basa sull'indebitamento sull'acquisto di qualsiasi cosa, noci, nocciole, tabacco, tè, qualsiasi cosa, è una cultura economica a livello nazionale che si base sulla cementificazione e sul turismo a basso livello legato alla provenienza, all'arrivo di alcuni turisti provenienti da certi paesi specifici. Quindi un turismo legato ai russi, ai sauditi, qataresi, libanesi, un'economia non produttiva, cioè di cementificazione, vogliamo dire, quindi ponti, autostrade, centri commerciali, residence, eccetera, è un sistema economico che non si muove con utilizzando il denaro caldo presente sul territorio nazionale, ma prendendo dei debiti soprattutto dalle banche estere, ovviamente in dollari oppure in euro. Un paese, qua non ci sarebbero da fare dei ragionamenti economici importanti, profondi, però in due battute possiamo dire che è un paese che non riesce a accedere ai mercati internazionali, non ha niente da vendere a valore, come valore importante, ovviamente non produce niente. Si muove una certa energia economica a livello locale, come cantieri, che ha una sua durata ed ha bisogno sempre di nuovi soldi. Costruire non è come produrre magliette oppure penne oppure pantaloni, ma costruire vuol dire una volta finito il cantiere bisogna passare all'altro, perché a lungo andare, fino a quando non si rivendono gli appartamenti oppure palazzi, la costruzione non rende, non porta denaro. Invece con la vendita dei prodotti si ricavano soldi, c'è la possibilità di accedere anche ai mercati internazionali. Quindi una cultura economica non sostenibile che consuma il territorio, consuma il gas e petrolio di cui la Turchia è poverissima, poverissima proprio.
Tanto che infatti quindi, il gas se lo va a cercare da Putin oggi Erdogan.
Certo, l'86% dell'utilizzo nazionale del gas viene dall'estero e il 96% dell'utilizzo del petrolio viene dall'estero, perché la Turchia non ha il gas, non ha il petrolio, non c'è sul territorio nazionale oppure nei mari che lo circondano, non esiste. Quindi Iran, Iraq, soprattutto Nord Iraq e la Russia sono le principali fonti. Poi all'epoca era anche la Siria, adesso con la Siria c'è un acquisto probabilmente, ma abbastanza di contrabbando. Quindi a lungo andare adesso ci troviamo di fronte a una crisi economica molto notevole, e in cui soprattutto queste grosse aziende edili si trovano in difficoltà a pagare i loro debiti, quindi chiudono i cantieri, alcuni vendono gli edifici che hanno costruito, tipo centri commerciali, residence, eccetera, si abbassano i prezzi degli appartamenti, c'è una bolla immobiliare che sta crescendo sempre di più, e ovviamente in un paese con le condizioni economiche di questo genere, con le risorse naturali che non esistono, in poco tempo si vedono i prezzi salire, soprattutto della benzina, ma anche di altri prodotti nel mercato. Oggi abbiamo letto i dati, e soprattutto per dare due esempi, la cipolla, per esempio, un chilo di cipolla ha visto un aumento del 226% nell'arco di 6 mesi, e la patata invece del 96%, quindi un pezzo di patata costa 1 lira in Turchia, mentre fino a 2 anni fa un chilo di patata costava 1 lira. Queste sono le conseguenze di un'energia, di una cultura economica che era insostenibile e tutto il mondo lo sapeva, ma continuiamo comunque a costruire e sostenere il governo che costruisce.
Quindi ci stai parlando sostanzialmente di una cultura del mattone, di un esasperato sfruttamento del suolo. Ti volevo chiedere a questo proposito, si muove qualcosa dal punto di vista dei movimenti sociali? Penso anche ai movimenti meramente ambientalisti, ovviamente ricordiamo tutti Gezi Park nel 2013, ma insomma come siamo messi oggi invece?
Certo, il movimento, e la Turchia è un paese comunque molto frizzante nonostante le sue problematiche sociologiche, antropologiche, economiche, politiche, eccetera, e governative ovviamente, un paese molto giovane, ha una popolazione che ha del 65% meno di 35 anni, è un paese di 80 milioni di persone, un territorio molto vasto, di diverse lingue, culture, tradizioni, etnie, un paese molto frizzante. Il Gezi Park senz'altro è stata la rivolta più importante della Repubblica di Turchia, che è nata con alcune preteste ecologiche, però poi è diventata un mezzo per ribellarsi contro il governo, ma soprattutto contro questa cultura governativa e economica. Ma pensiamo alla resistenza locale diffusa in tutto il paese contro centrali idroelettriche, oppure contro centrali nucleari, oppure contro la costruzione di certe dighe, tunnel oppure autostrade che hanno distrutto interi villaggi, boschi oppure diverse baie, golfi, togliendo il lavoro ai pescatori, contadini e distruggendo l'ambiente. La resistenza contro la costruzione del terzo ponte a Istanbul è stata una resistenza molto scientifica, popolare, oppure ricordiamo la resistenza di Hopar contro le centrali idroelettriche, eccetera eccetera. Ci sono senz'altro movimenti locali che si ribellano e si organizzano con i contadini, con i pastori, con la gente locale. Ovviamente bisogna anche mettere questa nota, cioè la risposta del governo ovviamente sempre più aggressiva, lacrimogeni, manganelli, munizioni di plastica, oppure diffondere una cultura di diffamazione, corruzione così capillare sul territorio dove c'è la resistenza, che la gente viene impaurita e terrorizzata alla grande. Quindi questa è la situazione dei movimenti locali in merito a come sta crescendo la cultura economica in Turchia.
Senti, intanto c'è una compagna qui in studio e vuole farti una domanda, poi semmai analizziamo anche il caso dei curdi insieme, vai.
No, proprio in merito appunto agli impatti ambientali, ti volevo chiedere di questo, come dire, doppia faccia, doppie alleanze di Erdogan, no? Parlavi da un lato ottima alleanza con il serbo Vucic, dall'altro però, insomma, come dire, tende a mantenere anche dei rapporti, finanzi a bosniaci e kosovari albanesi. Perché parlo di Vucic? Cioè perché è poco anche lì l'interesse per il gasdotto, il TANAP, cui Vucic proprio chiedeva ad Erdogan un finanziamento, che anche se non riguarda direttamente, e magari potremmo dire che il TANAP è un po' l'equivalente del TAP nostro che collega l'Albania all'Italia, no? Per cui da un lato c'è questa richiesta da parte della Serbia di ulteriori investimenti da parte della Turchia proprio per creare, diciamo, un mercato unico del gas, potremmo definirlo così, quindi ci sono incontri in questi giorni e quant'altro. Dall'altro però lo stesso Erdogan, proprio in vista anche delle sue elezioni, tende a sostenere la parte bosniaca musulmana, la parte kosovaro albanese. Ecco, insomma, che dici rispetto, diciamo, a questa politica estera, insomma, un po' dalla doppia faccia?
Assolutamente, dalla tripli, non so quante facce c'ha.
Cioè, la sua candidatura ad essere un po' lo stabilizzatore dell'area, per capirci.
Sì, guarda, la politica estera del Partito dello Sviluppo della Giustizia, non soltanto del suo leader, è stata sempre opportunista. Dentro la guerra in Siria si vede molto nettamente questo. In una città si allea con gli americani, in un'altra città si allea con la Russia. Oppure anche il suo rapporto con l'Unione Europea, no? Da una parte a livello locale tiene dei comizi elettorali in cui punta il dito contro l'Europa dicendo al suo elettorato che è la fonte di ogni malessere, e poi va a stringere le mani con la premier britannica oppure con Macron oppure con Gentiloni, eccetera. Ovviamente è molto opportunista, come hai riassunto anche tu nel caso serbo-bosniaco, è un opportunismo che non appartiene soltanto a questo leader, neanche a questa cultura governativa partitica. Un opportunismo che è diffuso in tutto il mondo, in tutta l'area, e Erdogan oppure il suo partito sono soltanto le conseguenze / le espressioni di questo opportunismo a livello locale. Questo disegno politico economico non ha scoperto niente, non ha inventato niente, ha soltanto messo qualche mattone in più su questa costruzione, questo edificio di grande sfruttamento reciproco tra i paesi governanti e di grande ipocrisia. Questo, secondo me, con questa ottica bisognerebbe leggere, e così diventano più chiari certi rapporti e le motivazioni che stanno sotto quei rapporti.
Bene.
Senti, io invece volevo aprire, poi chiudiamo con te, la pagina sui curdi, perché ultimamente sull'ultimo numero dell'Espresso c'è un'intervista a Selahattin Demirtas, che ricordiamolo è il capo, in qualche modo era il segretario del partito curdo, l'HDP, in carcere ormai da lontano novembre 2016. Qual è la situazione da un punto di vista politico, istituzionale, elettorale, direi, del partito curdo? Quali sono le sue forze? Demirtas, che in questa intervista parla anche del carcere, dice che le condizioni nelle carceri turche, come potete immaginare, sono molto degradanti e con lo stato d'emergenza sono persino peggiorate. Le condizioni di altri detenuti e prigionieri sono disumane. Quindi lui dice: a me non è successo niente, ma insomma la situazione nelle carceri turche è molto grave.
Sì, e Demirtas non si è più candidato come copresidente. Nell'ultimo congresso sono state elette due altre persone. Lui attualmente è soltanto il membro del partito, nonché ufficialmente il candidato per le prossime elezioni, con desiderio di diventare il Presidente della Repubblica, il 13° Presidente della Repubblica. E Demirtas si trova in carcere da più di 20 mesi, in isolamento, 12 metri quadri, con un altro detenuto che è sempre un ex parlamentare del Partito Democratico dei Popoli. Senz'altro il 2015 è stato un momento di rottura, di un momento storico. Come sapete, nel mese di giugno del 2015 il Partito Democratico dei Popoli per la prima volta ha deciso di presentarsi da solo come partito e sfidare lo sbarramento elettorale del 10%, uno sbarramento elettorale regalato dalla dittatura militare dell'80, che non è stato minimamente modificato, neanche messo in discussione dal partito che governa il paese da più di 15 anni. E l'hanno superato, hanno portato nel mese di giugno 80 parlamentari nel Parlamento nazionale, parlamentari esidi, curdi, alleviti, sunniti, turchi, siriaci, rom, armeni, tutti i colori, tutti tipi di persone. E questo ovviamente ha scombussolato i piani soprattutto del partito al governo, e per la prima volta così dopo 15 anni non è riuscito a comporre il governo da solo. Era il momento storico in cui il partito al governo desiderava apportare il pacchetto per il cambiamento costituzionale nel Parlamento e, senza andare al referendum, approvare tutto il necessario con i voti della maggioranza. Quindi Demirtas e il suo partito, detto molto banalmente, ha scombussolato tutti i piani. Nel mese di giugno i negoziati, diciamo, con la guerriglia curda erano già in una fase di grande difficoltà da alcuni mesi, sono stati interrotti, sono stati violati per la maggior parte da parte del governo, ovviamente. E da quel momento fino al mese di novembre dello stesso anno gli scontri sono diventati aggressivi, distruttivi senza precedenti. Diverse località sono state distrutte, Idil, Yüksekova, Sur, Gisre, tutte queste zone sono state rase al suolo, più di 200.000 persone hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni, migliaia di persone sono morte, stiamo parlando dei civili, poi ci sono numeri che riguardano i soldati oppure i militanti del PKK oppure di altre forze di resistenza locale. E così i negoziati con il partito del lavoratore del Kurdistan, quindi con la guerriglia curda, sono stati archiviati e lo Stato con le sue forze armate ha deciso di riprendere la guerra sul territorio nazionale e oltre confine. E nel secondo giro elettorale, nel mese di novembre, il Partito Democratico dei Polvole ha superato comunque lo sbarramento elettorale con un po' di sconfitta, senz'altro, per una serie di motivi che non sto qua a elencare, però comunque ha portato 60 parlamentari nel Parlamento. Alla luce del referendum costituzionale, la posizione del Partito Democratico dei Popoli era molto chiara, che avrebbe votato no, e insieme ad altri partiti hanno costituito un blocco, diciamo una fronte del no, e ovviamente il catalizzatore è stato questo partito. Quindi in tutte queste occasioni è diventato un elemento molto scomodo per il Partito dello Sviluppo e della Giustizia, ossia il partito che governa il paese da più di 15 anni. E questa scomodità doveva essere sconfitta, doveva essere eliminata da parte del governo. Sono stati attivati numerosi meccanismi illegali, di basso livello e di grande cattiveria a livello mediatico, ma anche a livello politico, e così pian piano sono stati tolti numerosi poteri al Partito Democratico dei Popoli. Oggi il partito conta 11 parlamentari in carcere, più di 5.000 iscritti al partito sono in carcere, 43 sindaci sono in carcere appartenenti a questo partito, quindi numerose località sono nelle mani dei commissari straordinari che, come potete immaginare, appartenenti al partito del governo. Quindi c'è stato un colpo di Stato nettamente, non militare ma governativo e politico, con ovviamente il tentativo di colpo di Stato del 15 luglio del 2016 e con la dichiarazione dello stato d'emergenza, il governo ha concluso trionfando il suo progetto, così nelle sue mani ormai aveva un potere amministrativo, costituzionale, decisionale molto forte, e l'aggressione, la censura e gli incarceramenti sono diventati sempre più grandi. E così, per concludere, i media appartenenti alla cultura curda, alla cultura di sinistra, sono stati colpiti, numerosi canali televisivi curdi sono stati chiusi, numerosi giornali hanno dovuto chiudere tutti i battenti, intere redazioni sono finite in carcere e parecchi ovviamente politici hanno dovuto abbandonare il paese oppure sono sotto processo oppure fuori carcere. Questa è la situazione sul territorio nazionale. Poi ci sarebbe tutto altro da spiegare ovviamente sul territorio siriano, la guerra contro i curdi al di fuori del confine nazionale è quello che prevede l'intervento militare in Iraq verso le montagne di Kandil, dove ci sarebbero i dirigenti del PKK. Questa è l'ultima novità che il governo sta utilizzando come un elemento vincente nella campagna elettorale.
Va bene Murat, ci ricordi quando si vota?
Certo, noi abbiamo già votato in Italia.
Voi avete già votato, ok.
Sì, weekend scorso in tutto il mondo si è conclusa ieri sera la votazione. In Turchia invece si vota in un giorno, 24 giugno, domenica. Si vota questa domenica.
Va bene.
Allora, eventualmente per il Presidente della Repubblica ci sarebbe anche il ballottaggio l'8
esatto.
luglio.
Infatti è proprio di questo anche in conclusione, come diciamo previsione, mentre quando Erdogan decise di convocare queste elezioni anticipate era sicurissimo di passare al primo turno, oggi mi sembra che questa posizione è un po' scricchiola. Tu che ne pensi?
Un bel po', perché Il paese, come abbiamo detto all'inizio, soffre di una crisi economica molto notevole e lo stress è in una maniera, è presente in una maniera senza precedenti, cioè 120.000 persone sono state arrestate in meno di 2 anni, 200 giornalisti, 500 avvocati, migliaia di alti ufficiali, 600 studenti militari. Quindi con soprattutto il tentativo fallito, il tentativo di colpo di Stato del 2016 e l'aggressione, la censura, la repressione ha colpito tutte le parti della società.
Certo, quindi anche diciamo secondo te una mossa elettoralista quella 2 giorni fa, il ritiro dello stato d'emergenza, appunto, che come ricordavamo è dal 2016 dopo il presunto colpo di Stato che vige in Turchia, pure quella è una mossa elettorale per recuperare consensi.
Ma sul tentativo di colpo di Stato ci sarebbero tante cose da dire, ma è importante sottolineare che il partito al governo ha saputo fino ad oggi utilizzare molto bene questo fallito tentativo di colpo di Stato. E giusto per concludere quello che stavo dicendo a proposito della tua domanda precedente, la gente cerca un'alternativa. Gente cerca un candidato che sia più sorridente, più pacifico, che sia più popolare, meno falso, meno aggressivo e più affidabile. Sembra che tra tutti i candidati ci sia questo ex insegnante di fisica, il candidato di centrosinistra del CHP, Partito Popolare della Repubblica, che sfiderà Erdogan e porterà la situazione al ballottaggio. Al di là dei sondaggi, io seguo giorno e notte tutti i comizi di tutti i candidati, tranne Demirtas ovviamente in carcere. Posso dire che le piazze sono piene in una maniera incredibile quando questo ex insegnante di fisica parla. Ieri ad Antalya ha contato più di 200.000 persone, per il comizio di Istanbul di sabato si aspettano circa 3 milioni di persone. È un uomo molto tranquillo, pacifico, che parla della pace, parla del diritto all'istruzione in lingua madre, parla dell'occupazione, dell'impegno, del lavoro, parla della pace in Siria e anche nella città di Diyarbakir, la capitale famosa, storica capitale del Kurdistan. Migliaia, decine e migliaia di persone erano in piazza. Quindi molto probabilmente si andrà al ballottaggio, se non ci saranno dei brogli incredibili ovviamente, è molto probabile che Erdogan si troverà in una difficoltà storica stavolta.
Grazie, ci sentiamo magari in futuro per commentare quello che avverrà dopo domenica.
Con piacere, grazie a voi, buon lavoro, buona serata.
Grazie Murat, ciao.